quartiere prima indicava, un elemento principale sono state le riforme, le controriforme del diritto del lavoro. Umberto Romagnoli abbiamo chiesto di parlare di questo, visto che sua materia, purtroppo per lui, purtroppo per lui.
Beh, dopo le cose che abbiamo udito stamattina, io non so perché devo parlare.
Grazie.
Penso che la stessa locuzione che ha usato adesso Gabriele, diritto del lavoro, sia una locuzione diventata ingannevole, perché mette in evidenza un vincolo di appartenenza che non c'è mai stato. Però pensavamo di poter continuare a usare la locuzione diritto del lavoro. In realtà non c'è mai stato, non poteva esserci. Questo diritto è del lavoro non più di quanto non sia contemporaneamente del capitale. Ce lo siamo dimenticate, ma è un'ovvia verità. La caratteristica strutturale di questo diritto è la sua ambivalenza. Qualcuno può dire bipolarità, qualcun altro può dire ambiguità. Adesso il re è nudo, il velo si è squarciato e viene in evidenza come fin dall'inizio questo diritto, che poi è un diritto baby, ha poco più di 100 anni, alle sue spalle ha una tradizione che impallidisce di fronte a quella, per esempio, del diritto di proprietà, che è blasonato anche dalle sue antiche origini, ha costituito la spina dorsale delle grandi codificazioni civili dell'Europa. Quindi il diritto del lavoro è sempre stato una piccola cosa, un appendice, nata quasi per caso, per necessità, badate bene, non tanto del lavoro quanto del capitale. Però questo è un discorso che non posso fare qui. Qui mi pare invece più importante sottolineare come il percorso evolutivo di questo diritto è stato largamente, forse in maniera decisiva, influenzato da un'aspettativa, da un sogno. Il sogno che hanno tutti i padroni, anche quando si smette di chiamarli così, perché politicamente non è corretto, e il sogno è quello di poter contare sulla collaborazione di una manodopera ubbidiente, docile, pronta a identificarsi nell'interesse dell'impresa fino al punto di sacrificare il proprio, se del caso, se necessario. Sogno proibito? Abbiamo cercato che non lo fosse, abbiamo fatto di tutto per evitare che questo sogno si realizzasse. Ma attenzione, il sogno è sempre stato proibito, come lo sono tutti i prodotti di fantasie farneticanti. È un sogno, ma non illegittimo. Le leggi hanno cercato di realizzare questo. Non ci sono riuscite sempre, ma l'hanno cercato di realizzare questo sogno. Da noi è un principio di realizzazione della volontà di tradurre in modelli vincolanti di comportamento l'ideal tipo del lavoratore dipendente nel sogno, quello del sogno. C'è stato un principio di realizzazione, c'è stato nel nostro paese, c'è stato con l'emanazione del diritto del lavoro vigente in epoca fascista. questa. Sotto l'egida della Carta del Lavoro, pubblicata nel 1927 sulla Gazzetta Ufficiale. Poi il sogno sembrava svanito. All'alba i sogni se ne vanno. Ci fu l'alba nel 45, nel 1945. C'è stata un'alba. E il sogno sembrava svanito. Adesso che le legislazioni nazionali di tutti i paesi dell'Unione Europea hanno rimercificato il lavoro e ripristinato il potere di comando nelle aziende, beh, quel sogno torna a riaffacciarsi e stavolta con buone probabilità di realizzarsi, per giunta in un contesto che è rispettoso delle forme della democrazia. Poco tempo fa, in questi giorni, mi sono incontrato con degli amici latinoamericani con i quali ho una amicizia risalente ormai che ha più di 30 anni. E ho fatto loro una confessione. Dico, amico, vi confesso che l'ultima volta che sono stato da voi, questo è accaduto una decina d'anni fa, negli ultimi tempi, per ragioni di salute, non posso più affrontare i voli transoceanici e sono loro che vengono in Europa e non vado più da loro. L'ultima volta che sono venuti da voi, io ebbi una sensazione diversa rispetto al passato, agli anni Ottanta, molto diversa. Cioè, avere in tasca il biglietto del volo di ritorno in Europa, una volta, ho confessato, mi dava la sensazione di avere un amuleto, avere la garanzia che sarei tornato in territori dove il diritto del lavoro è un elemento costitutivo, fondativo del sistema giuridico. L'ultima volta che ci sono andato, io capivo che mi sbagliavo. Mi sbagliavo non a pensare che quando un europeo va in America Latina o comunque supera un oceano, compie un viaggio non tanto nello spazio ma attraverso il tempo. Non era questo l'errore. L'errore è che io pensavo che quando andavo in America Latina il mio viaggio mi portava a fare un balzo all'indietro di svariati decenni. Non potevo immaginare che invece il balzo era nel futuro dell'Europa. E a queste condizioni io non voglio condividere il pessimismo quasi cosmico di Gianni, col quale io solidarizzo, perché anche a me hanno sempre rimproverato di essere un pessimista cosmico. Quando trovo un fratello che ha la mia stessa concezione del mondo, io sono contento, non mi sento in minoranza, certo. Però è chiaro che dobbiamo porci degli interrogativi grossi a questo punto, non voglio rubarvi del tempo, anche l'ora è tarda. Però, come giustamente diceva Gianni, il sindacato sbaglia a non interrogarsi sul suo ruolo. Io direi che i giuristi del lavoro sbagliano a non interrogarsi nuovamente sulla funzione del diritto del lavoro e sul ruolo dei giuristi del lavoro. io credo che bisogna prendere atto di un fatto, che è quello che mi rende ancora più pessimista. No, però poi faccio poi il giochino finale. Vedete, il diritto del lavoro, essendo il diritto della quotidianità, il diritto della porta accanto, il diritto a misura d'uomo, con le sue virtù e le sue debolezze, in tutte le sue stagioni, anche le più buie, era assistito da un consenso. Quindi, se oggi noi assistiamo a reazioni il cui minimo denominatore comune è la sfiducia, la rassegnazione, il conformismo, la paura, e le stesse manifestazioni rivendicative sono saltuarie, hanno scarso seguito, vuol dire che si è sviluppata in questi anni un'attività molecolare di vario genere, cercherò di spiegare quale, un'attività molecolare di persuasori più o meno occulti. Quello che mi preoccupa è che le maggioranze silenziose, più o meno silenziose, condizionano il legislatore, come condizionano l'applicazione delle norme che produce il legislatore. E le maggioranze silenziose comprano le opinioni come si acquista il latte, nel presupposto che è più conveniente acquistare il latte, che non tenere una mucca nel cortile di casa. Quindi c'è una suefazione all'idea del diritto del lavoro, che è quella che è cambiata. Non è cambiato solo il lavoro, è cambiata anche l'idea del diritto del lavoro, ovviamente. E questa idea è esattamente quella che non è mai uscita dall'esperienza dei paesi latinoamericani e che io mi illudevo non arrivasse mai qui. Chi sono i persuasori occulti? Non enfatizziamo il ruolo del legislatore. Perché? Io non ho mai creduto nella formula magica del tipo Dio creò il mondo, il legislatore crea il diritto. Ma questa è una balla. L'interpretazione, l'applicazione, la metabolizzazione delle norme attraverso gli interpreti è decisiva. È decisiva, è quella che conta. E condiziona anche la produzione delle norme legislative. Cioè siamo proprio sicuri che il diritto del lavoro che stiamo combattendo, che non ci piace, sia un diritto soltanto imposto, solo subito? Certo che c'è la componente della paura, come dicevo prima, del conformismo, della rassegnazione, verissimo. Ma questo comunque è un consenso. Non sarà un consenso entusiastico, ma è un consenso. Allora, chiediamoci qual è stato il ruolo e quale sarà il ruolo degli interpreti. Ma per interpreti non penso solo a chi insegna all'università, quello è un sottoprodotto. Penso anzitutto ai sindacati, Che idea ci viene del diritto del lavoro dalla balbettante vociare di questi sindacati? Non solo per limiti propri, ma perché sono incapaci di reagire. Io penso all'industria dei mezzi di comunicazione, a cominciare dalla TV, i cui palinsesti sono sempre calibrati in rapporto ad uno spettatore medio di età presuntivamente, di età mentale, presuntivamente adolescenziale. Penso all'industria dello spettacolo, a cominciare da quello cinematografico. Quanti sono gli emuli registi che vogliono imitare, emulare un maestro come Ken Loach? Pochissimi. E questi sono i personaggi occulti che lavorano quotidianamente. Allora chiediamoci qual è il ruolo del diritto del lavoro. Non vorrei che il catastrofismo di oggi fosse speculare e simmetrico al fideismo di ieri. Ed è tutta quest'estate che ci penso, che ho questo tarlo. E non l'ho ancora risolto, però so che quella è la strada da seguire. Intendiamoci, questo non vuol mica dire che dobbiamo correre dietro ai fatti come imbranati, che vogliamo acchiappare i fatti, anche perché i fatti sono oggetto di una vergognosa manipolazione. Per cui immettere una dose di realismo, se volete anche di cinismo, certamente di spregiudicatezza intellettuale, nel ragionamento sul ruolo del diritto del lavoro, quello che ha storicamente svolto, e sulla funzione dei giuristi del lavoro, immettere questa dose di realismo non significa essere subalterni al pensiero dominante. Lo spirito critico, dopo aver utilizzato anche un bel po' di spirito autocritico, ma un po' di spirito critico non può essere abbandonato. Così, per esempio, noi dobbiamo ritenere, io ritengo, che il prodotto più intollerabile della manipolazione dei fatti è riassunto nella accusa che viene rivolta al diritto del lavoro da quanti ne teorizzano la congenita ostilità al diritto al lavoro. Per forza ci sono outsider, insider, questa contrapposizione che viene giocata a giustificazione morale dell'abbassamento degli standard protettivi. Se costano troppo quelli che lavorano, per far lavorare gli altri bisogna che costino meno. Questo è un discorso che è sfondato. E ha sfondato non solo a Palazzo Chigi. Lì è arrivato questa ondata. Ma l'ondata veniva dal basso. Mi chiedo, dobbiamo pensare anche noi di abolire il semaforo perché gli incidenti stradali non calano? La realtà è che dopo lo svuotamento della protezione del diritto del lavoro, noi dobbiamo registrare che c'è soltanto un aumento nella deregolazione del poco lavoro che c'è. Quindi questo è un punto fermo da cui ripartire. L'ho voluto citare per dire che quell'impegno di ricerca, che è una ricerca anche della Fondazione, su che cosa è stato e che cosa è il diritto del lavoro, al di fuori quindi di pregiudizi più o meno fideistici, più o meno storicistici, beh, questa ricerca deve essere fatta, è necessario farla, almeno quanto è necessario che il sindacato si chieda chi è e che cosa fa e che cosa lo aspetta. Ecco, precediamo il sindacato. Beh, già questo sarebbe un titolo di merito per la Fondazione, grazie.
Grazie Umberto.